Effetto estate di Andrea Ferro.
Rieccoci, 18.07 e 18 secondi. Buonasera da Carlo Salvatore in regia, da Giorgio De Luca e Alessandro Marco Tulli in redazione, dal cassetto di Radio 24. Tiriamo fuori il diario dell'estate, pronti a scrivere nuove pagine. Partiamo da quella politica. Ettore Maria Colombo, Quotidiano Nazionale. Buonasera, ciao.
Buonasera a voi, grazie dell'invito.
Grazie a te per averlo accettato. Allora, nella campagna elettorale oggi ha fatto irruzione, per così dire, Mario Draghi. Zitti tutti, parla lui.
Sì, ha ricevuto molti applausi, lui si è commosso. Il pubblico del meeting è un pubblico particolare, ieri ha tributato altrettanti applausi alla Meloni, che insomma non è esattamente in linea con le politiche del governo Draghi, tanto che è sempre stata all'opposizione. Però ecco, io temo, penso che gli italiani, l'agenda Draghi, che alcuni movimenti, partiti, viste come il Terzo Polo, in parte anche il Partito Democratico, fanno propria, sbandierano, vorrebbero adottare per il voto e dopo il voto, insomma, gli italiani questa agenda Draghi se la stanno già un po' dimenticando. Io penso che l'effetto Draghi, nonostante secondo me abbia bene operato in questo anno di attività di governo, ecco, insomma, sarà presto alle nostre spalle.
Qualcuno dice che è stato sostanzialmente un passaggio di testimone alla Meloni.
Ma guarda, i due paradossalmente, nonostante le differenze profonde che ci sono, politiche, caratteriali e di programma, in realtà si sono sentiti più volte in questi mesi, perché detta un po' brutalmente, adesso la banalizzo, ma sostanzialmente è andata così: la Meloni gli ha chiesto, scusa Presidente, come stanno messi i conti del Paese in previsione della futura manovra di bilancio? E quello gli ha risposto male. Perché dipendiamo dall'Europa, perché non è sicuro che tutti i finanziamenti che ci sono stati promessi arriveranno se non completiamo quella serie di riforme che il governo Draghi aveva iniziato, e alcune non sono affatto completate e non ci sono minimamente nel programma del centrodestra. Ecco, potremmo avere diversi problemi. La Meloni lo sa, tanto che anche se il centrodestra, soprattutto Lega e Forza Italia, devo dire, promettono un po' un programma economico che sembra un po' spandi, spendi e fendi, ecco, la Meloni secondo me è molto più consapevole invece che quantomeno la prima manovra economica, quella d'autunno, che il nuovo governo dovrà fare subito se vinceranno le elezioni, come è molto probabile, sarà una manovra dura, non sarà una manovra facile. Non dico che sarà lacrime e sangue, ma insomma.
Draghi però ha posto qualche paletto in questo ideale passaggio di consegne Europa e atlantismo. Chiaramente il centrodestra su questo ha posizioni non univoche.
Guarda, sull'atlantismo la Meloni è una garanzia, nel senso che io credo, non ho simpatie politiche per quella parte dello schieramento, ma insomma io credo che sul vincolo delle alleanze dell'Italia militari, diciamo, geostrategiche, dell'Italia in Europa, con l'Europa, quindi contro la Russia, a fianco dell'Ucraina e dentro il sistema della NATO, quindi con gli Stati Uniti, e anche per quello che riguarda il Medio Oriente, quindi pro-Israele, io penso che su questo non ci sono dubbi su quali saranno le scelte da Meloni, e saranno in continuità. Sulla questione invece dell'Europa intesa come comunità di stati che batte moneta unica, ma non ha una bandiera unica e ha tanti stati nazionali che spesso fanno un po' come gli pare, senza evocare modelli Orban che mi sembrano delle rappresentazioni grottesche del futuro possibile governo Meloni, invece lì sull'europeismo io lì nutro dei dubbi. Io credo che un governo di centrodestra andrà un po' a scontro con l'Europa. Poi sì, Salvini e anche Berlusconi in parte Salvini lo dice chiaramente, ha posizioni molto diverse sulla guerra, sulla Russia, però lì la competizione interna la vince la Meloni.
Mi dai un voto, o meglio, dai un voto alla campagna elettorale cristallizzata oggi al 24 agosto?
Pessima, brutta.
4-5, giusto, declinandolo in cifre.
Sì, sarà sempre, sarà sì 4. E sarà sempre peggio.
Cioè non intravedi, sarà, voglio dire, un colpo, diciamo, di reni che in qualche modo possa dare un po' più di significato a questa rissa condominiale?
No, demagogia pura, un po' bisogna essere onesti, tutte le campagne elettorali sono così, promesse a go-go, poi di fatto irrealizzabili, o quando vengono realizzate sono sostanzialmente un disastro, come il reddito di cittadinanza di 5 Stelle, quindi sarebbe meglio che non fossero state realizzate. Però insomma, questa sta battendo diversi record e insomma noi cronisti politici ci siamo molto divertiti sulla formazione delle liste, che ci ha dato grandi soddisfazioni perché tutti i partiti hanno litigato come pazzi fino all'ultima notte e adesso non ci
divertiamo. Anche perché sull'autobus c'erano meno posti, quindi un po' di lice in più,
tranne che per Fratelli,
che per Fratelli d'Italia, chiaro.
Per il resto solo posti in piedi.
Posti in piedi, ma molti sono rimasti alla fermata. Grazie Ettore e Maria Colombo, Quotidiano Nazionale. Ricordo peraltro il numero per SMS e WhatsApp, 349-238-6666. Arrivano le notizie dal traffico.
Effetto estate.
Ucraina, oggi è il giorno dell'indipendenza, il 31esimo anniversario, e oggi si entra nel 7° mese di guerra, un giorno carico di significati, già lo dicevamo ieri, e anche di timori per possibili azioni da parte della Russia, anche come risposta all'attentato nel quale è rimasta uccisa la figlia dell'ideologo di Putin, Dugin. E allora andiamo in Ucraina, andiamo dal nostro inviato Gigi Donelli. Ciao, buonasera Gigi.
Buonasera Andrea, un saluto agli ascoltatori.
Ci parli sempre da Leopoli?
Sì, da Leopoli dove oggi si è celebrato, nonostante tutto, anche qui. Avrete magari visto le immagini che circolano di come la parata, diciamo, la consueta parata dell'indipendenza a Kiev, nella capitale, invece sia stata cancellata e sia stato invece costruito un dispositivo nei grandissimi viali che circondano appunto la famosa piazza Maidan, che sono a 6-8 corsie, sono enormi, sono stati piazzati una trentina di mezzi russi distrutti durante la guerra. Beh, qui a Leopoli c'è stato di fatto una celebrazione analoga nella piazza del vecchio mercato, una dozzina di carri armati, mezzi di trasporto infiammati, distrutti di questa guerra, con appunto la V, la Z che segnano la presenza della missione cosiddetta russa in terra ucraina. Quindi questa è stata una parte, diciamo, luoghi in cui si sono concentrati queste cosiddette celebrazioni che ovviamente coincidono con i 6 mesi dall'invasione, come hai detto.
Hai incontrato tante persone oggi, ci riassumi gli umori, le sensazioni, i commenti?
Allora, innanzitutto qui a Leopoli tu hai giustamente parlato la minaccia, no, dei bombardamenti legati a questa idea di Mosca, secondo cui l'omicidio della figlia di un filosofo vicino a Putin sarebbe un omicidio organizzato dal governo di Kiev. Partita da questa affermazione e ricordando che sono 6 mesi che tante città dell'Ucraina sono bombardate, ovviamente c'era altissima tensione e c'è ancora. Nel corso della giornata direi che siamo arrivati al 6° allarme antiaereo, quindi le sirene lugubri che suonano e soprattutto le app, perché la verità è che questo è anche un paese, luci e ombre dell'Ucraina, da un punto di vista delle app e delle tecnologie è molto avanti, per cui sono i telefoni che ti avvertono che è scattato l'allarme aereo. Ecco, questo è il contesto, dico almeno 6 volte perché poi francamente ho perso un po' il conto. A quel momento alcune persone si rifugiano nei rifugi antiaerei, altri onestamente proseguono la loro giornata.
Ah, quindi diciamo un po' è facoltativo, città, per così dire, l'adesione a questo
assolutamente
allarme.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, mentre suonano, ripeto, le sirene, che non puoi non sentire, diciamo, essendo un udente medio, e le app si mettono a impazzire, per cui vedi le persone, no, che prendono il telefono, danno un'occhiata, arriva questo messaggio rosso. E dopodiché sì, i rifugi ci sono. Oggi sono stato in uno di questi rifugi, peraltro sotto la banca centrale dell'Ucraina a Leopoli, che così permette di vedere anche dei luoghi altrimenti inaccessibili, e lì devo dire ci saranno state una sessantina di persone, ma nello stesso momento, insomma, molti rimanevano fuori in una giornata che anche oggi è una giornata d'estate, una giornata per molti di passeggiate. L'ho detto forse anche ieri, questo è un posto dove ormai ci sono oltre 250.000 sfollati, si sente per strada e si parla con gente che viene da tutta l'Ucraina, chi viene da Mariupol. Oggi ho incontrato molti sfollati di Mariupol, quindi una città che è stata devastata e che rispetto a quello che hanno visto e vissuto vedono in questa città mitteleuropea un luogo di turismo forzoso, però sicuramente molti di loro hanno i bambini, per cui insomma bisogna anche cercare di vivere e andare avanti, e questo è il mix di questa giornata.
E c'è appunto all'interno di questa atmosfera, all'interno della ricerca di una normalità, che chiaramente normalità non può essere, c'è stata pure la ripresa del campionato di calcio. Ora non è che noi vogliamo esaltare l'aspetto agonistico, però l'aspetto simbolico ha un suo perché.
Ma assolutamente sì, è stato ripreso a porte chiuse, è bene chiarirlo. Proprio stamattina ho incontrato il manager della squadra, di una delle squadre di Leopoli, che si chiama Carpazzi, quindi come i Monti Carpazzi, e loro per esempio mi raccontavano del lavoro che stanno facendo, perché a volte la guerra, come dire, solleva delle problematiche cui uno francamente, almeno io, non penso. Mi diceva che ci sono migliaia di bambini in tutto il paese che non hanno più l'attività sportiva e quelli dei campi da calcio, cioè proprio dei campus, nel senso dove si gioca per alcune settimane. Bene, anche su quel fronte mobilitazione, per cui tanti bambini vengono spostati per una settimana, per 10 giorni, da una parte all'altra del paese, molti di loro stanno ricevendo l'accoglienza, non è sorprendente, nella vicina Polonia e in Slovacchia, mi dicevano. Per cui sì, anche il calcio ha il suo ruolo, e molte squadre cercano di sostenere quello che è da una parte lo sforzo militare e dall'altro lo sforzo umanitario. Il tutto quindi si mischia in una giornata che è stata anche la giornata di festa e quindi di visita nei cimiteri. Questa è una città che purtroppo, come dire, vede incrociarsi la parte storica e quella tremendamente attuale di queste giornate, con famiglie che piangono ragazzi di 22-25 anni caduti negli ultimi giorni sul fronte orientale.
E poi mi hai scritto che hai incontrato anche una linguista con la quale hai parlato della controversa legge sulla lingua nazionale. Ci spieghi?
Sì, beh, allora è una questione, come dire, se vogliamo tra virgolette antica, cioè questo è un paese fondamentalmente bilingue, addirittura trilingue, visto che c'è pure il surjik oltre al russo e all'ucraino, che è una lingua mista. Ad un certo punto, diciamo, della storia, in particolare negli anni 2012 e dopo l'inizio di questa guerra, che ormai possiamo rimandare al 2014, lo Stato interviene con una serie di leggi che di fatto affermano la cultura ucraina, linguistica ucraina nel paese. Questo riceve naturalmente delle critiche, e penso che sia giusto. Anch'io, come dire, mi interrogo quando vedo dei divieti o comunque delle limitazioni per la lingua. Dall'altra parte ti raccontano come in un mondo che è essenzialmente digitale le fonti di informazioni per la maggior parte di noi sono passano via Google. Googolare in italiano, in inglese piuttosto che in russo produce dei risultati che sono diversi. Potete immaginare come, e lo stiamo vedendo in tutte in queste settimane, quanto la fortissima macchina russa possa incidere anche nella quantità di contenuti che troviamo googolando. Ecco, questo a mio avviso apre effettivamente anche una riflessione ulteriore su quello che è un piccolo paese che ha 30 anni di storia e che in queste settimane, in questi mesi, combatte per la sua sopravvivenza. E quindi come dire, è un tema complesso che però, ricordiamolo peraltro, io parlo male il russo, ma solo il russo, e nessuno qui si indispone che perché parli in russo. È una questione più complessa che in fondo ci ricorda anche quello che l'Italia fece all'inizio della sua storia nella definizione di una lingua nazionale.
E Gigi, l'ultima battuta a proposito di questa visita a sorpresa di Johnson, che non ha portato solo solidarietà e incoraggiamento, visita a Kiev.
Ma ovviamente, come dire, si vede la soddisfazione di Zelensky, delle autorità ucraine, così come si vede anche la soddisfazione per le posizioni espresse da Mario Draghi, perché sono ben consapevoli, ecco, gli ucraini, al di là dei molti di loro, naturalmente parliamo dei più informati, delle persone al di là delle nazioni. Certo, entrambe queste due persone che abbiamo citato sono uscenti, sono dei presidenti del Consiglio uscenti. C'è anche in questo senso grande curiosità in alcuni, naturalmente un po' più addetti ai lavori, su quello che succederà per esempio in Italia dopo la fine di settembre.
Grazie, grazie a Gigi Donelli che ci ha raccontato la sua giornata, la giornata di Leopoli, era in collegamento appunto dall'Ucraina. E ora voltiamo pagina dagli scenari internazionali, planiamo sulla cronaca nazionale, cronaca in aera. In Italia, mediamente ogni 3 giorni una donna viene uccisa. Questa volta è successo a Bologna. Alessandra Matteuzzi aveva 56 anni, da mesi era perseguitata dall'ex compagno Giovanni Padovani, di 27 anni, calciatore di Serie D e con un passato anche da modello. Lei lo aveva denunciato, contrariamente a quanto è stato detto per ore. Nei confronti di Padovani non era scattato alcun provvedimento. Ieri sera l'ha attesa sotto casa, in via dell'Arcoveggio, alla periferia della città, una discussione, l'ennesima. Ad un certo punto Padovani ha impugnato un martello che evidentemente aveva portato con sé e l'ha colpita più volte. Alessandra Matteuzzi è morta all'arrivo all'ospedale. Il suo ex è stato arrestato dalla polizia, lo hanno trovato ancora sul luogo dell'aggressione. Giuseppe Baldessarro, cronista della redazione di Bologna di Repubblica, buonasera, ciao.
Buonasera, buonasera a voi tutti.
Allora, Giuseppe, mi confermi che nei confronti di questo ragazzo non era scattata alcuna misura cautelare? Oggi in giornata c'è stata un po' di confusione su questo aspetto.
No, non c'è stata nessuna misura cautelare, la vittima, la povera Alessandra, hanno fatto denuncia il 29 luglio, era stato aperto un fascicolo ai primi di agosto, credo intorno alla metà di agosto i carabinieri avevano depositato un'informativa, da quel momento però non era successo poi nulla. Vuoi le ferie, vuoi che comunque questo soggetto viveva lontano da Bologna perché lui giocava a calcio in Sicilia. Probabilmente è stato sottovalutato il rischio, io non trovo altre parole per definire quello
francamente,
che è
francamente dopo quello che è successo è evidente che, visto che c'è anche una legge codice rosso, poi ne parleremo più diffusamente più avanti, evidentemente qualcosa nella macchina non ha funzionato.
È chiaro.
Ho letto che Alessandra Matteuzzi era al telefono con la sorella mentre
sì,
veniva
sì,
colpita.
Stamattina ho avuto modo di incontrare la sorella che gli ha raccontato l'episodio. Lei era al telefono con la sorella perché aveva paura e quindi quando rientrava a casa per il terrore di trovarselo come poi è stato praticamente sotto quella porta di casa, stava al telefono con la sorella e le faceva compagnia.
È praticamente una scorta psicologica morale.
Sì, per dire, se al telefono, se parli con me, sei un po' più tranquilla, se succede qualcosa io sono qua, no? Dall'altro capo del telefono. Evidentemente non è stato però sufficiente, ha sentito le urla, la sorella gridare Giovanni no, ti prego no, le urla di lui, poi è caduta inevitabilmente la linea, insomma, e là si è capito che era successo qualcosa di grave, di molto grave. La sorella peraltro mi racconta che spesso lui provava a mettersi in contatto con lei, che la ossessionava con telefonate, che si facevano trovare sotto casa, che una volta aveva tentato addirittura di arrampicarsi sul balcone, loro abitavano a lei la vittima abitava al secondo piano di una palazzina, che avevano segnalato tutti questi episodi, ma che non era successo poi nulla. Nei giorni scorsi addirittura Alessandra aveva, parlando e scuotendosi con la sorella, le aveva detto: guarda, io non so più che fare, perché oltre che denunciare, poi di questa denuncia non ho saputo più niente, non so veramente, sono disperata, non so più cosa fare.
Una storiaccia, ma si sa, a Ferragosto in Italia può succedere di tutto, lo dico con amarezza e sconcerto. Grazie a Giuseppe Baldessarro, giornalista di Repubblica, redazione di Bologna. 18:28 e 34 secondi, arrivano le notizie dalle borse.
Effetto estate.
Per SMS e WhatsApp il numero è 349-238-6666. La legge del cosiddetto codice rosso è entrata in vigore 3 anni fa, era l'agosto del 2019, era arrivata sull'esigenza di introdurre nel codice di procedura una procedura d'urgenza a favore delle vittime di violenza domestica e di genere. Una volta ricevuta la denuncia, la polizia deve immediatamente comunicare la notizia di reato alla procura, basta anche una telefonata. Il pubblico ministero ha 3 giorni di tempo per assumere informazioni sul caso e quindi disporre eventuali misure cautelari. Può essere l'allontanamento da casa, può essere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Valeria Valente, avvocato, presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio al Senato, buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, distinto dopo il caso di Bologna, ora senza poter entrare nel merito, chiaramente qui non abbiamo gli strumenti,
non spetta
certo a noi entrare nel merito, però distinto mi viene da dire, il codice rosso, una legge anche buona, ma gli effetti sono molto blandi, visto che il fenomeno appunto dei cosiddetti femminicidi continua a registrare numeri davvero terribili, tanto più quest'anno. Allora cos'è che non funziona?
Come purtroppo ci affanniamo, diciamo, a ricordare e a ripetere ormai da tempo, anche devo dire non sempre con grande successo, il tema non sono le leggi. Il codice rosso è sicuramente una legge che ha avuto effetti positivi, altri potrebbero essere corretti, si potrebbe fare meglio, ma in questo caso era stato, almeno da quanto mi risulta, ovviamente dovrei leggere il fascicolo, cosa che non ho ancora fatto, ma da quello che mi risulta, dopo un primo accertamento sommario era stato adottato in pieno e rispettato. Il tema quindi non è iscrivere entro 3 giorni la notizia di reato, ma è soprattutto riuscire a leggere con gli occhi giusti il racconto di una donna, ascoltarla con gli occhi giusti, avere gli strumenti per poter leggere, codificare e decodificare soprattutto la dinamica della relazione, valutare la pericolosità sociale del soggetto, quindi un'attenta valutazione del rischio che presuppone specializzazione e formazione degli operatori e anche ovviamente l'assenza totale di stereotipi e pregiudizi e la capacità di leggere la violenza per quello che è, molto spesso l'espressione ancora di rapporti di forza diseguali, capire, cogliere segnali, insomma bisogna avere anche quell'esperienza tale che ti consente di distinguere caso da caso e soprattutto capire quando effettivamente la donna, al di là del suo racconto che può essere viziato o condizionato da tantissimi fattori che ci possono sfuggire in questo momento non conoscendo bene la vicenda, è veramente però in pericolo. Questo purtroppo presuppone veramente una grandissima, oltre che ovviamente sensibilità, ma questa la do per scontata conoscendo come il rigore con cui lavorano forze dell'ordine e magistrati, ma ci vuole sicuramente una specializzazione, una formazione, quindi anche un'organizzazione degli uffici, personale, come dire, sufficiente, risorse, mezzi e strumenti investiti in questo. In questo senso ci vuole una corale presa di coscienza del fenomeno. È inutile stare a inseguire ieri la vicenda, come dire, sovrapporre la vicenda immigrazione, qualche altra volta possiamo dire ci vogliono ancora più leggi, bisogna inasprire le pene, non sono questi i terreni, possono costruire un po' di consenso nell'immediato, ma non sono queste le ricette giuste. Purtroppo i dati ce lo confermano, ma noi continuiamo a inseguire, molto spesso lo dico anche come autocritica alla politica, più il consenso che l'efficacia. delle misure
ecco,
che
ecco però il problema, al di là di quello che è successo a Bologna, come dicevamo, noi non interveniamo chiaramente per giudicare, non abbiamo gli elementi, però non è il primo caso, ammesso appunto sia tutto vero quello che è stato detto, ma è il primo caso in cui sostanzialmente la donna formalizza la denuncia, però passa più tempo rispetto a quello che dovrebbe invece succedere.
La donna è stata in questo caso da quello che mi risulta è stata ascoltata. Il tema è capire perché non sono state conseguenzialmente adottate le misure che pure anche la legge prevede, che il codice rosso ha rafforzato, che il disegno di legge che avremmo potuto approvare se il governo non fosse caduto continuava a rafforzare. Ma noi oggi già possiamo disporre delle misure cautelari, non abbiamo bisogno di altre leggi, possiamo disporre in questo caso il divieto di avvicinamento, possiamo disporre, ci sono le misure addirittura precautelari o di prevenzione, che sono quelle misure che si adottano anche indipendentemente addirittura dall'avvio di un procedimento, cioè addirittura indipendentemente dal fatto che il soggetto possa essere indagato o meno, dall'ammonimento piuttosto che appunto il divieto di avvicinamento, l'obbligo di residenza in un comune, il divieto di... Quindi ce le abbiamo queste. Cosa manca per adottare queste misure? Qual è il presupposto? Che secondo me, sul quale dicevo prima, bisogna ovviamente che un giudice, per fortuna le misure cautelari a garanzia ovviamente di tutti e anche soprattutto degli imputati, ma a garanzia di qualsiasi cittadino, vengono adottate solo dal potere giurisdizionale. Ok, quindi un giudice deve valutare sulla base di un racconto molto circoscritto, che già deve essere un racconto corretto, deve dire un racconto che in qualche modo non fotografi una effettiva pericolosità. Il giudice deve valutare quell'effettiva pericolosità. Ci devono essere presupposti ovviamente, quindi non c'è soltanto ovviamente il pericolo di inquinamento delle prove, ma il vero presupposto è il pericolo che corre la vittima, no? Non è soltanto pericolo di fuga o inquinamento delle prove, ma proprio il pericolo vero che corre la vittima. Però ci deve essere una valutazione, ma per valutare che quella vittima sta correndo veramente il rischio, in questo caso per esempio la donna aveva, da quello che mi risulta, denunciato solo molestie, e tanto è che stava valutando di integrare la denuncia quando ha saputo che poi in qualche modo erano state ascoltate delle persone, ma l'indagine non era ancora conclusa perché dovevano essere ascoltate altre che erano fuori dalle vacanze. Evidentemente lei sentiva la pressione, no? Sentiva per ritornare dalla polizia giudiziaria.
Era il telefono con la sorella che fungeva da scorta psicologica nel momento in cui veniva.
Esatto, quindi significa, però bisogna in qualche modo chiedersi, e intanto credo che quella donna abbia fatto tutto quanto, cioè trovare la forza di andare a denunciare, non vergognarsi, nel senso, cioè aveva fatto già un grandissimo passo in avanti, no? Perché significa anche, come dire, esporre, lo abbiamo detto anche per quanto accaduto in questi giorni, al di là delle polemiche politiche, no? Una vulnerabilità.
Anche esporsi, perché poi si innesca inevitabilmente un meccanismo che magari
di maggiore rischio.
Ecco, a questo punto però poi non c'è un problema di protezione di queste persone, perché è ora ripeto,
sicuramente sì, però la protezione, la misura cautelare la deve valutare il giudice. Come la valuta il giudice? Ovviamente immaginiamo, non è che qualsiasi persona, no, una mattina si sveglia e dice quello mi perseguita, ci vuole una valutazione, ma la valutazione deve essere sicuramente più accurata, più accorta e deve essere giusta, cioè deve sapere distinguere il caso pericoloso dal caso non pericoloso. Poi lo voglio dire, io in questo caso, io sono una molto cauta, sono una garantista, però nel caso della violenza, non perché mi occupo di questo, ma perché credo che ci sono delle misure cautelari che non sono la detenzione in carcere, cioè possono essere adottate, come dire, più dalla parte della vittima, no? Bisogna credere intanto alla vittima, credere ai suoi racconti, addirittura qualche volta andare oltre il suo racconto, capire cosa c'è dietro, cioè può essere che la donna, come in questo caso, correva più rischi di quanti ne raccontava. E chi l'ascolta, polizia giudiziaria, i giudici devono essere in grado di cogliere tutto questo e adottare delle misure che, lo voglio dire, non sono misure così, come dire, severe, no? Di fronte a uno che non è stato manco processato, perché se io ti dico vai a dormire per 2 mesi a casa di un tuo amico, non mi pare che ti sto mettendo in condizione di, ti sto dicendo tieniti lontano da lei, tieniti a 500 metri, tieniti a 1 chilometro di distanza, risiedi in un altro comune, non ti sto mettendo in galera, non ti sto mettendo agli arresti domiciliari, cioè sono molte le misure. Per questo io insisto che devono essere adottate di più le misure cautelari, anche perché una volta adottata la misura cautelare possiamo anche applicare il braccialetto elettronico, che significa controllare gli spostamenti di lui e comunque evitare che lui in qualche modo si riavvicini o avere la possibilità di entrare, no, di intervenire in tempo, di entrare nella situazione.
Appunto,
poi
ci vuole però il personale che segua, diciamo, il tragitto del braccialetto elettronico e intervenga
quindi
in tempo.
Esatto.
E questo forse è un problema non da poco. Valeria Valente, grazie, presidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio al Senato. Qui a Effetto Estate quasi ogni sera gettiamo un faro su un'emergenza che magari non è conclamata come le tante altre che affollano questo tempo, ma è un'emergenza vissuta e subita nella quotidianità dagli italiani. Parliamo della sanità, dei medici e degli infermieri che mancano tra ospedali e ambulatori, e proporzionalmente nel nostro piccolo forse vi dedichiamo più spazio di quanto faccia la politica in queste settimane di campagna elettorale. Lunedì ci siamo occupati del caso Calabria con il contestato reclutamento dei medici cubani. Ieri abbiamo fatto il punto della situazione in Val d'Aosta, scoprendo che lassù la carenza di personale è in parte mitigata dal fatto che medici e infermieri sono pagati più che altrove. Oggi andiamo a Roma, dove nei pronto soccorso si parla di una situazione esplosiva. Antonio Maggi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, tempi d'attesa infiniti, ambulanze bloccate, è un titolo che ricorre da settimane, da mesi, forse da anni. Ormai non fa più notizia, ma si dice in questi ultimi tempi la situazione sta precipitando.
Beh sì, sta precipitando perché ovviamente noi abbiamo avuto un periodo di grandi tagli per quanto riguarda il Fondo Sanitario Nazionale e le regioni, particolarmente la regione Lazio, che era appunto in piano di rientro, ha dovuto tagliare, la prima cosa che ha fatto è tagliare gli organici. Quindi tagliare gli organici negli anni, stiamo parlando ormai dal 2010 ad oggi, ovviamente non sostituendo più chi è andato in pensione, la situazione si è sempre più in qualche modo complicata all'interno degli ospedali, con organici non al completo. Se poi andiamo a vedere quelli che sono stati le nomine e le assunzioni che hanno potuto fare con contratti di precariato ed altro, ovviamente abbiamo più quei professionisti, sia medici che infermieri, che sono indispensabili appunto, parlando dei pronto soccorsi, proprio nell'emergenza territoriale, nell'emergenza anche ospedaliera, che sono le prime cose in assoluto da tenere in considerazione, ovviamente.
Ecco, però si dice che pochi medici vogliano intraprendere la strada che li porta al pronto soccorso, quindi questa specializzazione, perché è un lavoro estremamente duro, rischioso, sotto mille profili, sotto il profilo, diciamo, della responsabilità penale, ma anche sotto il profilo fisico, visto che talvolta questi pronto soccorsi sono, o meglio, si dice pronto soccorso, sono praticamente terre di confine, terre di tutti e di nessuno.
Beh, stanno diventando una specie di terminale di sfogo sociale. Noi molto spesso, no, leggiamo anche nelle cronache atti di violenza, aggressioni, a parte, diciamo, quelle che sono le denunce, le responsabilità che uno ha. Quindi è chiaro che anche rispetto a quello che l'attività, che sicuramente è un'attività molto bella, io penso che sia una delle attività più belle che un medico possa fare, poter salvare, no, la vita alle persone, poter in qualche modo intervenire nell'immediato, nel momento in cui un paziente ha veramente un passaggio rapido, potrebbe essere tra la vita e la morte, ecco, poter intervenire in quel modo sicuramente è molto soddisfacente per chi fa questa professione. Beh, però chiaramente, come ha detto anche lei, ci sono, e come abbiamo visto anche in Val d'Aosta, no, che dove sono i medici pagati un po' di più, noi abbiamo delle remunerazioni che sono veramente quattro volte inferiori rispetto a quelle degli altri paesi europei, e ovviamente i medici giovani o non decidono di fare questo tipo di attività, o se decidono di fare questo tipo di attività vanno all'estero.
E poi c'è questo caso dei cosiddetti turnisti, cioè medici che lavorano per cooperative, che somministrano il lavoro, costano 1000 euro al giorno, vengono pagati bene, e alcuni medici, non pochi, hanno deciso, o sono, diciamo, sulla strada per decidere di mollare il servizio sanitario e appunto andare a lavorare in queste cooperative dove si guadagna di più, e magari si decidono i turni senza dover dipendere chiaramente da una turnazione di un ospedale.
Assolutamente, anzi sta già succedendo questo fatto. Il problema è la domanda che ci dobbiamo fare tutti, che questi sono quattrini che paga il Servizio Sanitario Nazionale a questi turnisti. E allora, se lo Stato è in grado di poter pagare questi 1000 euro a turnisti, a queste cooperative, dove il medico, voglio ricordare, va a prendere circa 80 euro l'ora, che è sempre molto di più di quanto poi viene remunerato dal Servizio Sanitario Nazionale, questa domanda noi ce la dobbiamo fare. Allora, c'è o non c'è la possibilità di pagare di più i colleghi che lavorano nei pronto soccorsi? Io direi proprio di sì.
Ultima domanda, abbiamo parlato prima e abbiamo anche parlato di questo nei giorni scorsi, dell'idea, della decisione abbastanza contestata ma indubbiamente piuttosto efficace sotto il profilo operativo della Regione Calabria di reclutare medici da Cuba. Potrebbe essere una soluzione anche per Roma?
Ma io direi proprio di no. Io l'ho seguito molto attentamente la vicenda Calabria e devo dire che una delle cose che si potrebbero fare anche nel Lazio ovviamente è quella di portare a 38 ore gli specialisti ambulatoriali che oggi lavorano a tempo indeterminato, quindi già esistono, già stanno lavorando all'interno delle ASL, ma con una media oraria di 25 ore settimanali. Per esempio in Calabria ce ne stanno 552 che se avessero dato, avessero portati tutti a 38 ore è come se avessero assunto 174 nuovi specialisti, per non parlare di quelli che non sono specializzati, che sono tanti e che possono comunque dare una mano. Ecco, quindi prima di andare a guardare fuori, diciamo all'estero, io guarderei innanzitutto nel nostro paese, quindi nel Lazio si può sicuramente portare avanti un discorso differente, quindi si può innanzitutto utilizzare il personale specialistico che già c'è, cioè qualcuno mi deve spiegare perché non possiamo utilizzare quelli che già lavorano portandoli da 25 a 38 ore settimanali, già ce l'abbiamo, stanno lavorando, non è che devono fare un concorso differente. E poi prendere anche quelli che sono in graduatoria, che sono in attesa di poter lavorare e che sono tanti. Ecco, questa potrebbe essere delle soluzioni nell'immediato, oltre a quello che possono essere appunto la ricerca di colleghi o di personale medico, diciamo, da altre parti del mondo, addirittura da Cuba.
Grazie, grazie ad Antonio Maggi, presidente dell'Ordine dei Medici di Roma. Arrivano le notizie dal traffico.
Effetto estate.
Il video in fretta è diventato virale e documenta quanto accaduto lunedì scorso per le strade di Milano nei pressi di un albergo. È successo questo: due turisti scendono dal taxi, chiedono di pagare la corsa con la carta di credito, il tassista insiste per i contanti, c'è una discussione, alla fine è costretto ad accettare il pagamento elettronico, ma da quello che si vede nel video scarica un po' a malamodo i bagagli provocando la rottura di alcuni souvenir. Per la cronaca, il comportamento del tassista poi rintracciato è stato stigmatizzato dalle organizzazioni di categoria e nei suoi confronti anche scattato un procedimento disciplinare. Allora, noi stasera non vogliamo parlare di taxi e tassisti, indubbiamente un argomento piuttosto caldo, magari ce ne occuperemo nelle prossime puntate. Piuttosto questa vicenda ci porta a fare il punto su come viene assolto l'obbligo per commercianti, artigiani ed esercenti appunto di consentire il pagamento elettronico. Obbligo scattato, lo ricordo, meno di due mesi fa, era il 30 giugno, con relative sanzioni per gli inadempienti. Valeria Portale, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano, buonasera.
Buonasera.
Allora, credo sia difficile, però avete già qualche riscontro, magari sommario, di come stanno andando le cose da quando appunto è scattato questo obbligo?
Allora, numeri non ne abbiamo, certamente stiamo vedendo, e se ci guardiamo in giro probabilmente tutti noi possiamo accorgercene, un cambiamento anche di atteggiamento verso i pagamenti elettronici. È molto più facile per chi vuole pagare con la carta poterlo fare anche per importi più bassi, certamente il caso del taxista esiste ancora qualcuno che si rifiuta o comunque preferirebbe il contante, però diciamo che da quando è entrato l'obbligo e soprattutto la sanzione, certamente si sta vedendo la maggior predisposizione da parte dei commercianti ad accettare i pagamenti elettronici, quindi una semplificazione per i cittadini, in particolare anche gli stranieri che invece all'estero, ricordiamoci, sono molto più abituati a utilizzare i pagamenti elettronici.
Forse proprio gli stranieri sono quelli che possono essere teoricamente un po' truffati, tra mille virgolette, rispetto all'esistenza di questo obbligo, visto che in Italia le cose appunto sono andate avanti per tanto tempo in una certa maniera, magari si può far credere loro che questo obbligo non c'è.
Certo, ricordiamoci che l'obbligo c'è ormai da tempo, nel senso che l'obbligo era partito anche già dal 2014, che si diceva che si doveva accettare i pagamenti con carta da due mesi, però c'è anche la sanzione. Ricordiamoci che però la sanzione non è un importo elevatissimo per il commerciante, quindi alcune volte il commerciante si nasconde dietro il fatto che sì, denunciami pure, tanto la sanzione andrò a pagare sarà una decina di euro.
Quanto ammonta? C'è una proporzionalità sulla transazione oppure no?
Allora, ammonta è fatta di due quote, una quota fissa di 30 euro più una quota variabile del 4% del valore che non è stato transato. Però ecco, considerate che il costo del pagamento elettronico per un esercente si attesta intorno all'1-1,5%, quindi molto spesso è questa sanzione è molto più del fatto di far pagare con la carta, ecco. Solo che l'esercente, col fatto che ha la percezione che sono qualche decina di euro, alcune volte dice vabbè, preferisco la multa piuttosto che far pagare con la carta. Ricordiamoci però sono pochi casi isolati che fanno più scalpore perché appunto hanno un atteggiamento tipo quello del taxista, però ormai stiamo vedendo molto più facile per chi vuole anche pagare un caffè di un euro o due euro al massimo anche con la carta, e ormai non ci vergogniamo più a tirar fuori la carta e l'esercente anzi è quasi contento di poter accettare anche pagamenti con carta.
Ecco, in generale il rapporto degli italiani con il pagamento elettronico rispetto ad altri paesi eravamo un po' indietro, leggendo qua e là mi pare che stiamo recuperando.
Allora, certamente stiamo recuperando, però il lavoro, il gap, il salto che ci permetterà di essere al pari dei paesi, soprattutto nordici, pensiamo a Finlandia, Norvegia, dove i pagamenti sono ampiamente diffusi, loro hanno quasi il 90% delle transazioni con carta, noi il contrario, abbiamo dei numeri che sono ancora inferiori e bassi, quindi stiamo crescendo, però necessitiamo ancora di crescere tanto per poter essere confrontabili con i nostri cugini europei. A livello di numero di transazioni pro capite in Europa siamo al 24esimo posto su EU27, quindi siamo in fondo alla classifica. È vero che stiamo crescendo, però a una velocità molto molto elevata, proprio derivata da alcune azioni tipo l'obbligo che ci aspettiamo che potrà essere un effetto importante. Se vi ricordate, l'anno scorso avevamo il cashback, quindi quell'incentivo che aveva un po' portato a più persone a pagare con la carta, quindi ci sono state alcune azioni che stanno un po' più avvicinando gli italiani all'utilizzo dei pagamenti digitali.
E cosa mi dice sulle modalità appunto di pagamento elettronico? Anche qui ci sono tendenze piuttosto interessanti.
Ma allora, il mondo dei pagamenti elettronici è un mondo molto variegato perché ci sono tante innovazioni, considerate che ormai la carta è quasi vecchia, adesso siamo abituati a pagare con il cellulare, con lo smartwatch, quindi con l'orologio intelligente e vi dicendo, quindi ci sono dei trend interessanti che ci porteranno sempre più a avere degli strumenti che semplificano la vita, perché ricordiamoci che il pagamento è una cosa che non è una cosa bella, a nessuno piace pagare.
Certo.
Ecco, quindi più è semplice, più è veloce e più diventa un'opportunità per tutti. Immaginiamo anche di non dover sempre uscire con il portafoglio, ma di poter uscire solo col telefono e poter avere tutto all'interno del proprio telefono, quindi i soldi e magari anche in futuro la carta d'identità e tutta la parte di documenti.
Chiaramente ricordandoci che sia ben carico. Grazie, grazie a Valeria Portale, direttore dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano. Buonasera.
Grazie a voi.
Mauro Antonelli, direttore del Centro Studi Unione Nazionale Consumatori. Buonasera.
Buonasera a voi.
Allora, le chiedo un esercizio di sintesi, mi scuso, ma stiamo fuori dai tempi. Dal vostro osservatorio come stanno andando le cose?
Leggermente meglio, ma poche multe, siamo sotto 20 probabilmente, due in provincia di Belluno, una a Rimini, quattro a Treviso. Gli unici controlli a tappeto che ci risulta siano stati fatti sono in provincia di Sassari, dove sono stati multati in 7, e a Latina, quindi troppo poco, decisamente troppo poco, perché ahimè ci sono ancora molti che non accettano il pagamento, quindi salvo qualche caso di qualche tassista particolarmente verso, diciamo così, che grazie ai modi garbati e moderati invece andare a riportare l'argomento, diciamo, alla ribalta della cronaca, in realtà in silenzio molti continuano a non accettare il POS e purtroppo non sempre i consumatori denunciano, anche perché di solito si prende una scusa.
Infatti ci stanno arrivando tanti messaggi di questo tipo, ma mi dicono guardi, proprio oggi non ho la connessione, non riesco. E cosa si può fare in una situazione di questo genere? Chiaramente nulla.
Allora, innanzitutto uno gli dice: guarda, mi piace, non ho i soldi, quindi rilasciami. Lo vedrò a fare un po' un pagamento successivamente. E se no, si chiamano i vigili, la guardia di finanza, e si fa verificare che ci sia effettivamente un guasto tecnico, perché alcuni sono stati beccati, diciamo, proprio così. Quindi avevano preso la scusa del guasto tecnico, è arrivata la guardia di finanza, non c'era alcun guasto tecnico, e quindi poi sono stati multati. Purtroppo la multa non ha potere dissuasivo, perché sostanzialmente è 30 euro, perché poi il pagamento viene rifiutato per i piccoli importi, non quando uno va là a pagare 300 euro, vi assicuro che accettano tutti il pagamento con la carta, e quindi sostanzialmente quel 4% del valore della transazione è puramente teorico, di fatto è una sanzione che non ha alcun potere dissuasivo, perché è solamente 30 euro, quindi uno molte volte corre anche il rischio di prendere una multa, visto che è una multa assolutamente irrisoria. Cioè, o la multa aumenta, o bisogna procedere con i controlli a tappeto, agenti in borghese, e, diciamo, l'agente, diciamo così, sotto copertura, e in questo modo si trovano i trasgressori. Bastava farlo all'inizio, cioè bastavano 3-4 giorni di sanzioni, bastavano un centinaio di multe date nei primi giorni, e molti furbetti del quartierino diciamo avrebbero cambiato atteggiamento, perché poi ricordiamoci che sono una minoranza, quelli che rifiutano il pagamento.
Ecco, no, questo magari lo ricordiamo anche perché, sì, perché voglio dire, sì, sembra che poi, voglio dire, parliamo genericamente un po' di tanti, di tutti, senza averne gli elementi. Anzi, se si dice che i controlli a tappeto, come mi diceva prima Sassari, hanno prodotto però un numero di sanzioni comunque non clamoroso, significa che nel complesso le cose vanno.
Assolutamente sì, però ripeto, 7 a noi risultano alla fine combinate 14 multe, quindi o a Sassari sono particolarmente cattivi, oppure c'è un influencer che ha avuto due vicende, una sola influencer, quindi o è particolarmente sfortunata lei, oppure evidentemente, diciamo, i casi segnalati sono molto minori rispetto ai casi effettivi, quindi diciamo così, ecco, siccome Sassari è una città come tutte le altre, evidentemente se si fanno i controlli a tappeto si prendono i trasgressori, altrimenti no. Quindi questa evidentemente non è ancora considerata una priorità, quindi quando verrà considerata una priorità il problema si risolverà.
Grazie anche per la sintesi oltre che per la chiarezza. Grazie a Mauro Antonelli, direttore del Centro Studi Unione Nazionale Consumatori. 18:58 e 5 secondi, arriva il GR delle 19 condotto da Maria Piera Ceci.
Effetto estate.
19:11 e 10 secondi. WhatsApp 349-238-6666 vale anche per gli SMS. E allora buonasera di nuovo da Valeria Bernardi e Carlo Salvatore in regia, da Alessandro Marco Tulli e Giorgio De Luca in redazione, da Andrea Ferro che vi parla al microfono. E allora è il momento dell'ospite politico qui Effetto Estate, e allora do il bentrovato questa sera a Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia. Buonasera.
Buonasera, grazie.
Grazie a lei per aver accettato l'invito. Allora, ha sentito Draghi oggi?
No, però avevo qualche anticipazione, ma non ho fatto in tempo sentirlo perché sto appena sbarcando dall'aereo, io ho avuto una riunione importante tutta la mattina per definire le liste della Sicilia per le quali sono stato incaricato da Giorgia, e quindi sono andato in Sicilia, ho fatto le liste, sono tornato. Mi dica lei, cosa ha detto di
Bordone? Ha detto, allora io non glielo posso riassumere perché sennò magari ci sentiamo più tardi, però può comunque andare a vederlo sui siti, ma al di là di questo, si dice che è stato un passaggio di testimone alla Meloni in sostanza, però ha fissato qualche paletto: Europa e atlantismo.
Beh, non è un paletto scontato. Sull'atlantismo, fra l'altro, credo che noi dall'opposizione siamo stati più chiari, più netti di molte forze che appoggiavano il governo Draghi, e quindi da questo punto di vista la sintonia con Draghi, col governo e con la posizione, non voglio dire il governo, con la posizione italiana da sempre è totale da parte di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni. Noi siamo dal 1949, la destra politica nelle sue varie sfaccettature è sempre stata schierata dalla parte dell'Occidente, sempre ha ritenuto importante che la difesa della nostra libertà fosse affidata alla NATO, semmai abbiamo detto che sarebbe necessario che all'interno della NATO la voce dell'Italia, dell'Europa fosse più forte, il che comporta anche, lo capisco, maggiori spese, ma sarebbe un indice di libertà. E sull'Europa noi siamo stati molto chiari, noi vogliamo migliorare quella che oggi è l'Unione Europea, ma io da ragazzo cantavo le canzoni sull'Europa facendo politica quando la sinistra guardava solo a est, quindi da questo punto di vista non c'è problema.
Ecco, però per quanto riguarda l'atlantismo, anche la posizione rispetto alla guerra in Ucraina, la Lega diciamo così ha avuto qualche linea un po' diversa rispetto alla vostra.
Ma sa che io non sono d'accordo, nel senso che tutte le dichiarazioni, poi ci sono varie sensibilità, ma tutte le dichiarazioni ufficiali della Lega come di Forza Italia sono sempre state di uno schieramento compatto filo atlantico. Poi comunque, se fosse necessario, vede, Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni sono, mi pare ormai, noti per la coerenza. Così come abbiamo detto che non avremmo mai fatto una maggioranza, un governo insieme al Partito Democratico o a 5 Stelle, le dico che noi non staremmo mai in un governo che non fosse filo atlantico e in difesa dell'Ucraina.
Per quanto riguarda le sanzioni, altro argomento tornato un po' alla ribalta in queste ore, cosa mi dice?
Beh, io dico che è vero che l'Italia è più danneggiata di altre nazioni dalle sanzioni, è vero, però più danneggiata di tutti è la Russia, quindi le sanzioni vanno tenute. È giusto quello che chiede da tempo Giorgia Meloni, e cioè che le nazioni che non sono così svantaggiato, non sono svantaggiate per nulla, pensi alla Francia che ha l'energia nucleare e che non ha quindi un problema di approvvigionamento di gas, di elettricità e quant'altro, ma anche gli Stati Uniti d'America sono da quest'altro lato della barricata, dovrebbero assolutamente aiutare i paesi come l'Italia a cui le sanzioni pesano di più, quindi sia le sanzioni per difendere e aiutare l'Ucraina, ma credo che all'interno dei paesi che applicano le sanzioni, chi è più esposto come l'Italia debba trovare un aiuto dagli altri paesi, un aiuto concreto, economico.
Questione migranti, mi sembra che i toni si siano un po' abbassati.
Ma guardi, noi non li abbiamo mai né alzati né abbassati, siamo fermi e coerenti. Noi diciamo che l'unico modo per evitare una invasione che poi produce non solo danni agli italiani, ma effetti nefasti anche per chi viene allettato a venire in Italia e poi quando arriva in Italia è lasciato in condizioni a volte disumane di vita, molti immigrati clandestini. Noi diciamo che in Italia deve venire solo chi ha diritto di venire. Per fare questo, quando noi proponiamo il blocco navale, non è che pensiamo a delle navi che chissà che fanno, si schierano, pensiamo di fare quello che già facemmo ai tempi del governo Berlusconi quando c'era Gheddafi, e cioè allora io ero ministro della difesa, diedi su incarico naturalmente del governo delle motovedette ai libici, e sulle motovedette c'era un soldato italiano per controllare che tutto avvenisse con un senso di umanità e correttezza, che avevano il compito di riaccompagnare al luogo di partenza coloro che partivano senza speranza o magari col pericolo, come avviene, di morire. Quindi il blocco navale si può fare normalmente, sempre, con l'aiuto e con l'accordo dei paesi africani rivieraschi. Si tratta di trovare accordi che sono possibili, onerosi come lo furono nei confronti della Libia, ma meno onerosi di quello che costa in termini economici una vera e propria disordinata invasione di immigrazione illegale.
A proposito di ministro, visto che lei ci ha ricordato il suo passato, potrebbe essere anche il suo futuro?
Ma guardi, non ci ho pensato, ma glielo dico sinceramente, ne ho parlato solo un attimo con Giorgia, che mi ha detto: ma tu hai, io ho detto, ne parleremo a cose fatte.
Cioè, quindi
adesso
gliel'ha offerto, diciamo così. Gliel'ha offerto.
No, mi ha detto, ma ha chiesto cosa voglio fare, non è che mi ha detto. Che poi
vabbè, però lei è un padre nobile del, quindi non credo che
il Presidente della Repubblica mi dice no se voglio fare voglio dire, uno ti chiede, poi però io credo che porti persino male parlare.
No, vabbè, sì, capì, però ecco, diciamo così, per scherzare.
Guardi,
cosa
bene anche dove sono, sì. Io ho fatto ho avuto un ruolo che mi piace molto, istituzionalmente al Senato come vicepresidente e nel partito stare ad aiutare Giorgia e gli altri con un po' di esperienza che credo di avere e un po' ormai di conoscenza della politica. Poi i meriti o i demeriti me li devono riconoscere bene o male gli altri, ma questo lo posso dire io, esperienza e conoscenza della politica non mi mancano.
Ma c'è un dicastero così che gli piacerebbe, intanto non ci sta a sentire nessuno, resta tra di noi.
Dicastero, io sono interista, che vuole, magari il Ministero dello Sport, che facciamo, la buttiamo così tanto per dire.
Mettiamo lì, rischia di essere un'annata favolosa, Fratelli d'Italia al governo, Meloni e Inter, dicono che vince l'Inter.
Sto incrociando le dita naturalmente.
L'ho provocata.
Per fortuna non c'è la televisione, dove vanno le mani.
Immaginiamo, vabbè, un po' mi ha provocato, ecco, sempre scherzando un po', ma vabbè, per modo di dire. E invece veniamo a cose un po' più spesse, ci mancherebbe, sì. Non voglio minimamente minimizzare la sua fede calcistica, ecco, veniamo però a questioni economiche. La Lega insiste, quota 41, chiaramente mi riferisco alla questione previdenziale, e voi come siete messi rispetto a questo? Sostanzialmente
non ho capito la domanda, no, quota, un attimo,
allora previdenza, sistema previdenziale, pensioni, quota 41 è il pallino della Lega?
Sì, non c'è nel programma comune, vede come è formulato il programma del centrodestra. Abbiamo fatto dei punti che sono prioritari e su cui siamo tutti d'accordo. Poi ogni partito farà un proprio programma aggiuntivo ed eventuale, compreso Fratelli d'Italia naturalmente, che so io, si è parlato di flat tax, ma non si è detto qual è l'aliquota, la decideremo dopo, mentre si è parlato di flat tax al 15% sull'incremento del reddito. Che cosa vuol dire? Vuol dire, faccio un esempio banale del bar che lei ha sotto casa, magari è un bar grosso che ha 3-4 dipendenti, se
più o meno
se decide di investire oggi come oggi, dice chi me lo fa fare di assumere due persone, magari guadagno un pochino di più, ma poi il 50% rischio e il 50% se va bene lo do allo Stato in tasse. Allora cos'è la flat tax incrementale? Vuol dire che se tu assumi delle persone e guadagni di più, anche senza assumere le persone, se guadagni di più, ma per guadagnare di più assumerai delle persone, sul guadagno in più rispetto all'anno precedente hai un'aliquota fissa del 15%. Quindi io barista che voglio guadagnare di più assumo due persone perché so che rischio poco, perché tutto quello che guadagnerò in più non pagherò il 40%, mettiamo, di tasse, ma solo il 15%. Questa è la flat tax incrementale, che vale per il barista ma vale anche per le aziende grosse.
E ora però il rischio che i titolari di questi locali invece le licenzino le persone, perché con le bollette che stanno ricevendo non riescono a stare a galla. Ecco, quando voi, facendo tutti gli scongiuri,
che licenzino, io non ci credo neanche con queste bollette.
No, che le licenziano, nel senso che sono costretti addirittura a ridimensionare l'attività.
Allora bisogna aiutare, c'è il problema delle bollette, noi diciamo che
qual è la vostra ricetta, faccia tutti gli scongiuri, visto che i sondaggi dicono che andrete a governare, qual è la vostra ricetta, visto che avrete questa bella gatta da pelare?
Ce l'abbiamo tutti e mi dispiace che qualcuno, io ho visto Di Maio che ne parlava, ha tirato fuori la bolletta, ma le bollette aumentano ormai da quasi un anno e sono aumentate fino a oggi col governo ancora in carica, e del quale fa parte ancora 5 Stelle, Di Maio, il PD e robe del genere. Però una ricetta ci vuole. La prima ricetta che le dico è che il PNRR deve essere rimodellato soprattutto per fare fronte all'autonomia energetica e quindi per venire incontro ai cittadini che hanno un costo insostenibile per l'energia, sia elettrica sia del gas, e anche per le aziende che hanno lo stesso identico problema.
Presidenzialismo, ma secondo lei gli italiani veramente sono interessati oppure lì per lì dicono sì, bisogna cambiare e poi di fronte a novità si spaventano?
Ma io non credo che si spaventano, perché intanto in tutti i sondaggi da 20 anni, 30 anni a questa parte danno l'80% degli italiani favorevoli. È solo la sinistra che non vuole, perché col presidenzialismo il primo effetto è che che chi non ha i voti non può governare, capisce? Un piccolo problema di democrazia. Qui da anni ci siamo abituati che si può governare anche senza il volere dei cittadini. Col presidenzialismo questo non può succedere, questo è il motivo per cui la sinistra è contraria. Ma vediamo quali sono gli effetti positivi. Vedi, io capisco che oggi se uno parla di presidenzialismo dice vabbè, ma prima paga, pensiamo alle bollette, pensiamo al lavoro, hanno ragione perfettamente, ma questi problemi che ci trasciniamo da anni, come l'ambientalismo, come le infrastrutture, a volte pensi al ponte di Messina che non si è mai fatto perché ci vogliono mille autorizzazioni, chi è favorevole, chi è contrario. Allora una unità con tutti i contrappesi possibili decisionale, che col presidenzialismo è molto più alta, consente, e lo spiego e lo dico a me stesso, lo spiego e lo dico ai cittadini, consente di affrontare in maniera diversa problemi che da decenni sono non risolti. Allora non è un ghiribizzo dire facciamo il presidenzialismo, vuol dire dare all'Italia capacità decisionali che i governi degli ultimi 50 anni non hanno mai avuto, perché la media dei governi, c'era ieri sul giornale mi pare, la media di vita dei governi è di pochi mesi, è di meno di un anno, è di un anno, qualcosa del genere, adesso i giorni precisi non me lo ricordo, tant'è che è famosa la frase dei governanti stranieri che quando salutavano a una riunione internazionale un ministro dicevano chissà boh, se la prossima volta è lo stesso oppure nel frattempo è cambiato. Qualcosa è migliorato in questi ultimi tempi, grazie proprio alla fummo noi a introdurre la volontà di una legge che in qualche modo desse più stabilità, ma il presidenzialismo è la forma in cui i cittadini scelgono, mettiamo non il Presidente della Repubblica, il Premier. Noi abbiamo fatto due progetti di legge, uno che eleggono direttamente il Presidente della Repubblica, l'altro che eleggono direttamente il Presidente del Consiglio e lasciano al Presidente della Repubblica il compito di garante, no? Sono due sistemi su cui il Parlamento potrà e dovrà scegliere.
Ecco, in questa...
Ma poi
finisca.
Per cinque anni quelli governano. Non ci può essere il Conte bis, il Letta tris, chi era l'altro, e neanche Draghi, che è una persona che stimo e rispetto ma che non aveva avuto neanche un voto dai cittadini.
Draghi, beh, però appunto tutti lo stimano, tutti lo rispettano, poi però va andata a casa alla fine.
Poi però, ma noi eravamo all'opposizione sin dall'inizio, quindi lo chieda a chi ha
fatto. No, certo, ma dato che appunto ovazioni, eccetera. E poi.
Vede, è inevitabile che un governo che si fonda, come era quello Draghi, su partiti che hanno nulla in comune, ma programmi contrapposti, possa durare un po' finché ci sono le emergenze che lo tengono unito e finché c'è la paura di dover tornare a casa per molti deputati, ma che prima o poi salta, è inevitabile. Ma lei crede che sia possibile che un governo sia appoggiato contemporaneamente da Fratoianni e da Berlusconi? Cioè è possibile che uno pensi che contemporaneamente nello stesso partito convivevano addirittura Conti e Di Maio, che oggi siede, o Renzi e Letta? Cioè capisce, per non parlare della Lega, tutti insieme dovevano far convergere i loro diversissimi programmi in un'unica direzione. È stato bravissimo Draghi per un po' a riuscirci, ma per un po', è solo perché c'era un'emergenza che oggi, grazie a Dio, può essere affrontata dopo che i cittadini sceglieranno chi deve affrontarla, com'è nella regola della democrazia.
A proposito di emergenze, ce ne sono quest'estate, non solo quest'estate, l'ultima e poi la smetto lì. Sanità, si parla pochissimo di sanità durante questa campagna elettorale, lo rileviamo e noi cerchiamo in qualche modo di occuparcene, visto che è un'emergenza vista, vissuta, subita dagli italiani.
Sì, se ne parla poco innanzitutto perché pochi ricordano che al di là di quello che è successo in questi ultimi anni, la sanità è largamente di competenza delle regioni. La nostra Costituzione attribuisce alle regioni la parte principale. Poi nell'emergenza sono stati fatti i decreti emergenziali, eccetera, eccetera, ma la competenza della sanità e prevalentemente delle regioni. E poi capisco che chi è stato al governo voglia parlarne poco, perché non credo che hanno di che vantarsi di come di come sono state affrontate molte situazioni. Pensi alla quantità di vaccini necessari, indispensabili, utili secondo me, ma che abbiamo inutilizzati e che non si capisce che fine faranno. Probabilmente quella, la stessa fine dei banchi con le rotelle per le scuole, che sono stati mandati al macero.
Grazie, grazie a Ignazio La Russa, Ignazio La Russa, Fratelli d'Italia, arrivano le borse.
Effetto estate.
19, 31 e 54 secondi, ripeto il numero per messaggi WhatsApp e SMS 349-238-6666. A Porcia, in provincia di Pordenone, sabato notte il quindicenne travolto e ucciso dall'auto guidata da una soldatessa statunitense, poi risultata ubriaca. Lunedì sera a Mestrino, in provincia di Padova, un'altra auto che sbanda e investe 7 ragazzini. Tutti feriti, ma nessuno di loro è grave. Ad accomunare queste storie è il fatto che le vittime di questi incidenti si trovavano su piste ciclabili poste ai margini della strada. Oggi su Repubblica, Corrado Zunino ci ricorda che in Italia ci sono 1200 chilometri di piste ciclabili, praticamente equivale alla distanza che c'è tra Bologna e Catania. Piste ciclabili vuol dire mobilità alternativa, vuol dire sport per tutti, ma vuol dire anche qualche pericolo di troppo quando queste piste corrono ai margini di una strada, come erano quelle in cui si sono consumati due incidenti dei giorni scorsi, peraltro solo gli ultimi di una lunga serie. Marco Passigato, esperto a livello nazionale di pianificazione e progettazione di percorsi ciclabili e pedonali, di moderazione del traffico e sicurezza stradale, buonasera, ben trovato.
Buonasera, buonasera.
Allora, quante sono le ciclabili, diciamo così, a rischio?
Ma insomma, secondo me la domanda non è proprio posta bene, perché gli incidenti accadono quando qualcuno invade le ciclabili, per cui sono non solo le ciclabili che a rischio, ma sono gli automobilisti che sono a rischio.
No, beh, anche che è sulla pista ciclabile, evidentemente, no?
Sì, ma allora sì. Come si dice, le piste ciclabili, quelle classiche, delimitate dai cordoli, come si facevano tanti anni fa, o sul marciapiede, hanno una delimitazione che è un semplice cordolo, come la delimitazione del marciapiede. Per cui nelle città non dobbiamo pensare a delle situazioni invalicabili dall'auto impazzita, che poi non è l'auto che impazzisce, ma l'automobilista che è distratto. Insomma,
vabbè,
che
sì, fa, quello è un gergo magari giornalistico.
Ecco, sì, certo. Però guardi che mi lasci dire, proprio prima di iniziare si è parlato della velocità della fibra, ma questa cosa della velocità un pochino ce l'abbiamo dentro tutti, quando siamo alla guida un pochino ci fa male. No, ecco, per cui
la fibra veloce non fa male,
la fibra veloce no, però il mito della velocità, ecco, così una battuta, giusto?
No, ma ci mancherebbe, anzi, qui a Effetto Estate ci piace parlare come se ci trovassimo in un vecchio scompartimento di un treno quando appunto si era sei per volta. Ecco, però dico che c'è stata un po' di schizofrenia in questi anni da parte delle amministrazioni comunali, anche perché forse sulle piste ciclabili piovevano finanziamenti anche dall'Europa, cioè della serie ne facciamo tante ma magari ci preoccupiamo poco poi della sicurezza.
Ma guardi, come tante cose, ci sono quelle fatte bene e quelle fatte male. Dipende dal progettista, dipende da come sono state pensate, dipende da quando sono state fatte. Io farei proprio una brevissima cronistoria. 20 anni fa bastava allargare un marciapiede o mettere in simbolo bicicletta sul marciapiede e tutti erano felici. Biciclette sui marciapiedi, ma questo era un errore di 20 anni fa, ma però quel tempo lì si era contenti. Poi si sono fatte le piste ciclabili separate, molto importante col cordolo eccetera, come purtroppo quelle dove è stato di Porcia, che tra l'altro Porcia ci ha avuto a che fare delle cose nel passato, e adesso c'è la tendenza invece di passare alle corsie bordo strada, perché le corsie bordo strada sono più spedite, sì, il ciclista che va più velocemente, ma quello che si deve pensare è due cose. Intanto i ciclisti, ma sono tutti uguali i ciclisti, innanzitutto non stiamo parlando di ciclabilità urbana, perché poi la ciclabilità extraurbana è un'altra cosa. cosa, il cicloturismo un'altra cosa, eccetera, ciclosportivi è un'altra cosa. Ma parliamo di ciclabilità urbana. Abbiamo il ciclista lepre, che è quello veloce, dinamico, che sa andare, capace. Abbiamo il ciclista tartaruga, che è quello un pochino più insicuro, che va più piano, eccetera. Dobbiamo fare situazioni funzionali per entrambi. Ecco, questo è un po' lo schema generale. Per cui la prospettiva qual è? La prospettiva è che se guardiamo all'Europa, se andiamo in vacanza in Europa, a proposito di estate, insomma, no, torniamo a Copenaghen, ma anche Madrid, Barcellona, Parigi, Londra, torniamo, diciamo, tantissime bici nelle strade, le strade 30, le città 30, lo sviluppo di queste, la prospettiva di queste città europee che andranno, stanno già andando con velocità massima 30 km all'ora nei centri urbani. Ecco, è questo lo scenario futuro. Per cui dobbiamo proprio pensare a un nuovo paradigma di mobilità nelle città. Nei quartieri andare a piedi in bicicletta, tra quartiere e quartiere biciclette soprattutto. Ecco, dando la possibilità di transitare da un quartiere all'altro, di superare le circonvallazioni, di superare i fiumi, i canali, i ponti.
Laddove cioè, però è possibile farlo, perché talvolta vedo delle piste ciclabili fatte in situazioni francamente un po' discutibili.
Ma guardi, l'ho detto all'inizio, ci sono cose fatte bene, ci sono cose fatte male. Però la prospettiva. Allora, se noi andiamo a Bolzano e a Mestre, hanno realizzato le piste ciclabili in modo di separato, e quando non c'era posto toglievano la sosta, perché la norma è molto chiara. La norma sui piani urbani del traffico dice: se c'è una strada che non è molto larga, prima far passare i pedoni, insieme farci passare le bici in parallelo, poi le automobili, il trasporto pubblico, cioè poi le automobili di tutti e poi la sosta. Ecco, invece generalmente la sosta è una cosa irremovibile, no? E il paradigma della nuova mobilità, e in questo senso anche la mobilità in bicicletta, è proprio fatta di questa roba qua, di un cambiamento dell'uso dello spazio, questa che viene chiamata anche la democrazia dello spazio, lo spazio di tutti, no, non lo spazio solo delle macchine.
Ecco, lei prima diceva
corriamo verso la modernità.
Ecco, non corriamoci troppo, nel senso che a proposito di lepre e tartaruga, però c'è anche un'etica del ciclista. Riceviamo un po' di messaggi, ci dicono sì, però non è che c'è la pista ciclabile e il ciclista o quello in monopattino può fare quello che vuole.
Ma dipende, nel senso, la pista ciclabile, se è solo per le biciclette, il ciclista ha obbligo di andare. Se è ciclopedonale, il cartello azzurro, blu, con da un lato la bicicletta e dall'altro il pedone, quella non è mica obbligatoria per le biciclette. Le biciclette possono far stare anche fuori strada. Però le ricorderei che gli incidenti accadono perché un veicolo investe una bicicletta. Per cui il colpevole non è la bicicletta.
Ma c'è anche il pedone, talvolta però c'è anche il pedone, intendo, a volte.
Ah, sì, no, ma dopo pedoni e biciclette insieme non stanno bene, perché il pedone cammina un po' tortuosamente, ascolta il telefonino, si ferma, parla, fa briga, il cagnolino va in coppia, e il ciclista non sa più dove andare. Ecco, per cui le ciclopedonali.
E a volte, però, anche a volte il ciclista si sente anche un po' onnipotente, con tutti i diritti, diciamo.
Ha una forte autostima il ciclista.
Di base.
È un soggetto, come si dice, che punta al migliorare la vita sociale sostanzialmente, no? In questo senso, come si dice, a volte però, insomma, anche l'automobilista, insomma, ha molta autostima quando guida brillantemente, quando c'è una macchina potente, insomma, no? Ecco, io veramente tenderei a portare il ragionamento più su automobile che trasgredisce, che sul ciclista che trasgredisce. Insomma, questo è un po'.
Diciamo che poi, come diceva lei,
l'Europa ragiona così, come si dice. No?
Vabbè, poi in Italia si sa, talvolta un po' le regole sono un po' interpretate. Marco Passigato, esperto a livello nazionale di pianificazione e progettazione di percorsi ciclabili e pedonali, grazie per essere intervenuto stasera. Effetto Estate, buona serata. E allora, una bolletta al giorno è un po' la nostra rubrica, cioè testimonianze di commercianti, esercenti, albergatori che ci fanno conoscere la loro bolletta shock di luglio. Oggi andiamo in provincia di Torino, andiamo a Cambiano, entriamo idealmente nell'hotel Panorama, troviamo il titolare Giancarlo Banchieri. Buonasera.
Buonasera.
Allora, mi dice di quanto è stata la bolletta, l'ultima bolletta della luce, quella di luglio?
32.600 euro per un mese.
Sì, ecco, luglio 2021 quanto aveva pagato?
7.000 euro.
Quindi, beh, quasi.
E giugno 2022, 16.000.
Quindi se andiamo avanti così a settembre arriviamo presto a 100.000. No, c'è poco da ridere. Sì. Ecco, lei quante camere ha? Quanti dipendenti anche?
70 camere, ho 29 dipendenti. Il gas ha anche aumentato da 1.700 a 5.700 in un momento in cui ovviamente i riscaldamenti sono spenti, e quindi siamo arrivati quasi a 40.000 euro in un mese tra luce e gas, contro 8-9.000 euro del 2021.
E quante stelle ha il suo albergo?
3 stelle.
3 stelle. Quanto dovrebbe metterla a questo punto una camera per pareggiare i conti?
Ma io dovrei aumentare al giorno ogni camera di oltre 20 euro, cosa che non è possibile, perché noi ovviamente lavoriamo anche con aziende, il nostro è anche un albergo business che lavora con le aziende con le quali tu hai fatto accordi magari annuali, e non gli puoi dire da un giorno all'altro: guarda, invece di darmi 60 euro domani me ne devi dare 80. Questa cosa è impossibile, non riusciamo a sostenerla, perché ovviamente perderemo i clienti, ma d'altro canto non possiamo neanche reggere aumenti di questa natura.
E qui sta il punto, e come si può andare avanti nei prossimi mesi? Il governo interverrà, è chiaro, almeno si ritiene un po' inevitabile una manovra, però il governo non si forma domani, ci saranno chiaramente dei tempi tecnici dopo le elezioni, quindi parliamo di mesi ancora.
Ecco, noi chiediamo questo, io sono anche presidente della Confesercenti regionale del Piemonte, noi abbiamo queste proposte, noi diciamo: da un lato il governo attuale, con l'accordo di tutti, deve intervenire immediatamente, da un lato aumentando il credito d'imposta che oggi è solo del 15%, portandolo come minimo al 30% se non al 50%, dall'altro estendere anche alle aziende più piccole che consumano meno kilowattora, che oggi non hanno nessun tipo di credito d'imposta, perché anche per loro, anche per il piccolo bar, anche per il piccolo negozio, queste bollette diventano insostenibili. Bisogna fare subito queste due cose, ma anche questo comunque non sarà sufficiente, sicuramente dovremo toccare i listini, dovremo toccare i prezzi, quindi solo un mix di fattori potrà salvare le aziende in questo momento, però senza un intervento immediato, perché noi non possiamo pagare 4-5 bollette di questa natura senza aiuti, ripeto, non c'è la liquidità per poterlo fare, rischiamo poi di dover chiudere, di dover staccare i contatori. E quindi senza questi interventi immediati, quindi con il governo già in corso, non possiamo aspettare ottobre-novembre.
Ecco, oltretutto lei è rappresentante di categoria, ci sono evidentemente anche delle situazioni diverse da albergo a albergo, da attività commerciale ad attività commerciale.
Sì, però guardi che ovviamente noi abbiamo confronti quotidiani con tutti i colleghi, la natura degli aumenti è quella.
No, io intendo dire, però qualcuno può avere le spalle un po' più solide e qualcuno invece ce l'ha già debolucce.
E appunto, quindi rischiamo selezione, noi non ci dimentichiamo che il nostro settore arriva da 2 anni di Covid in cui purtroppo per stare in piedi ha dovuto indebitarsi. Noi abbiamo aumentato l'indebitamento, noi abbiamo avuto tantissimi giorni di chiusura, tantissimi giorni di fermo attività, e proprio adesso che finalmente c'è una ripresa del turismo, una ripresa della voglia di stare insieme, del consumare, ci troviamo con queste emergenze, ci troviamo purtroppo senza un governo, diciamo, nel pieno della sua autorità a dover intervenire. Noi quello che chiediamo, nonostante tutto, che il governo attuale intervenga comunque subito, non possiamo aspettare ottobre-novembre.
E poi c'è questa questione dei portali, non facciamo nomi, che stanno chiaramente regolando il mercato, non ci si può anche ipotizzare un'azione per in qualche modo diminuire le percentuali della commissione?
Io spero che tutti sappiano che questi portali si prendono circa il 18-20% di commissione, ma non solo. Diciamo, hanno una fiscalità di vantaggio, nel senso che è all'estero, quindi, come posso dire, da un lato noi vediamo eroso il nostro margine di circa un 18-20%, dall'altro la tassazione a cui sono sottoposti non è la stessa delle aziende che hanno la sede fiscale in Italia. Quindi diciamo, io penso che il consumatore abbia un doppio svantaggio in questo senso, perché purtroppo anche lì siamo obbligati a aumentare i listini avendo quella commissione così consistente.
È irrinunciabile però ormai questa commissione, altrimenti non viene nessuno, comunque si limita inevitabilmente il lavoro.
Irrinunciabile, perché il cliente ti trova da quei portali, perché conosce quei portali e arriva a te grazie a quei portali.
Quindi è un po', siete un po' strozzati da questa situazione, dalla quale ormai è quasi impossibile liberarsi.
Ma infatti noi quello che chiediamo, che ci auguriamo che ci sia un intervento anche a livello europeo su queste grandi aziende, per che abbiano una tassazione equa e che magari quella tassazione poi venga usata proprio per dare sostegno alle aziende che operano sul territorio, no? Magari abbassando le tasse a queste aziende.
Ecco, nel suo territorio ci sono evidentemente dei posti di lavoro a rischio, visto che alcune attività stanno in piedi per miracolo.
Assolutamente, noi consideriamo che un 10%, come Confesercenti abbiamo fatto uno studio, un 10% delle aziende del nostro settore, della ristorazione, del turismo, con bollette così onerose rischia di dover chiudere. Questo sarebbe un dramma, perché noi rappresentiamo centinaia di migliaia di aziende per milioni di posti di lavoro e soprattutto rappresentiamo un settore che è quello del turismo, che comunque è un settore che, come posso dire, serve anche a costituire l'immagine del nostro paese all'estero, no? E è un settore che in questo momento, in quest'estate, è stato trainante e non possiamo davvero permetterci di perdere un numero consistente così di aziende.
Grazie a Giancarlo Banchieri, titolare dell'Hotel Panorama di Cambiano, siamo in provincia di Torino. Vi ricordo l'iniziativa del Sole 24 Ore, che sul giornale e sul sito raccoglie storie e segnalazioni di bollette, diciamo così, eclatanti. Scrivete e mandate le vostre bollette all'indirizzo bollettefuoricontrollo@ilsole24ore.com e usando sui social l'hashtag bollette fuori controllo. Il prezzo del gas vola sotto il profilo strettamente termico, con lo spettro del razionamento si preannuncia un autunno freddo, figuriamoci l'inverno, la bolletta della luce un colpo al cuore e al portafoglio, prepariamoci tutti per le prossime. Ma a Spinea, in provincia di Venezia, c'è una famiglia alla quale queste notizie, queste prospettive non fanno granché impressione, sì, perché abita in un piccolo paradiso energetico, praticamente in una casa solare, cioè autosufficiente. Una storia che abbiamo scoperto grazie a Maria Paola Scaramuzza del Corriere del Veneto. E allora do il bentrovato a Giorgio Malavasi. Buonasera.
Grazie mille, grazie e buonasera a tutti.
Allora Malavasi, a quanto ammontano le sue bollette?
Le bollette nei bimestri, diciamo, più tristi dal punto di vista energetico sono attorno ai 120-130 euro. Nei bimestri virtuosi, cioè quelli estivi, diciamo, primaverili estivi, in cui si produce energia sul tetto di casa mia, sono nell'ordine dei 50-60 euro, che poi tra l'altro sono quasi tutti costi fissi. Il costo dell'energia davvero acquistata dall'Enel è attorno ai 10 euro.
Quindi voglio dire, qualcosa di inimmaginabile per la stragrande maggioranza, diciamo così, per la totalità degli altri italiani e non solo. Ma ora spieghiamo perché tutto questo avviene.
Tutto questo avviene perché ho ristrutturato la mia abitazione cercando di fare una casa ad altissima efficienza energetica, cioè che si basa su tre ingredienti fondamentali, il primo dei quali è non sprecare. Allora, per non sprecare bisogna che la casa sia ben isolata, e la casa che è in legno e che ha un cappotto, cioè un isolamento in fibra di legno sulle pareti e anche sul tetto, 30 cm anche sul tetto, è isolata al punto che appunto men che mai ci sono spifferi, ma addirittura succede il contrario, cioè poniamo una mattina di gennaio con 3 sotto zero fuori, ma magari un po' di raggi di sole, il sole entra e il calore e l'energia del sole vengono imprigionati in sostanza dalla casa e non scappano più fuori, e quindi la casa, senza bisogno di alcun altro apporto, arriva a 21 gradi, 22 anche. Questo è il primo ingrediente. Il secondo sono le energie verdi, green, rinnovabili, pulite. Ovvero, nel sottosuolo, quando abbiamo fatto il rifacimento, insomma, delle fondazioni, abbiamo posto una serpentina che ci permette di fruire della geotermia. Allora, per gli ascoltatori sarà più chiaro dire che ci godiamo del fatto che la temperatura del sottosuolo, già a 1,5 metri di profondità, è pressoché stabile 365 giorni all'anno, diciamo attorno ai 12, 13, 14 gradi d'estate. E questo permette di avere un po' di calore d'inverno, quando fuori è freddo, e un po' di fresco d'estate, sostanzialmente gratis, grazie a Madre Terra, con un sistema di serpentine. Vabbè, la cosa dopo diventa più tecnica e più complicata.
Sì, certo. Comunque abbiamo capito, anche da profani abbiamo abbastanza capito. Ecco, c'è un terzo ingrediente o ci fermiamo qua?
Dunque, no, nel secondo la parte del leone in realtà la fa il sole. La terra e il sole giocano insieme in questo gioco. Il sole vuol dire i pannelli solari fotovoltaici sul tetto, che producono gran parte dell'energia che serve a casa mia, che serve per scaldare d'inverno, per raffrescare d'estate. Io non ho mai avuto più di 25 gradi quest'estate. Per cucinare, addio gas, non ho l'allacciamento al gas né per cucinare né per altro, per scaldare l'acqua sanitaria, quella della doccia per capirci, per illuminare la casa, far funzionare gli elettrodomestici, d'inverno anche scaldare una piccola serra e così via, insomma, anche ultimamente per alimentare un'automobile ibrida
pure.
Ecco, il sistema pure. In questo sistema, pannelli fotovoltaici e batterie, in cui si accumula l'energia in esubero rispetto a quella che consumo istantaneamente, questo sistema mi garantisce un'autosufficienza energetica attorno all'85-90% durante tutto l'anno. È un anno che io abito in questa abitazione.
Ecco, un anno, un'abitazione studiata, però, perché chiaramente iniziano ad arrivarci i messaggi. Beh, non è che uno al mattino dice chiamo l'idraulico e faccio questo, chiamo l'elettricista. C'è evidentemente un disegno complessivo dietro tutto questo.
C'è un disegno, assolutamente sì, ed è un po', diciamo, l'aver portato, in questo senso siamo agli esordi, l'aver portato quello che in paesi dell'Europa centrale, della Germania, in Austria certamente, in Danimarca, è più comune, meno insolito, cioè costruire delle case appunto che abbiano questi tre, almeno i primi due ingredienti che ho detto, cioè non si spreca, si isola benissimo, si usano le energie pulite. Questo insieme permette già altrove di avere bollette sostanzialmente azzerate, dirò di più, anche se si vuole, nel caso mio, dato che l'energia in eccesso, l'elettricità in eccesso, quella che non consumo immediatamente,
certo,
e che neppure stivo nella batteria, perché a un certo punto anche la batteria si riempie, la riverso nella rete elettrica. La rete elettrica mi paga,
certo,
non tantissimo, ma insomma metà di quello che pago io, ma insomma qualcosetta mi paga pure l'energia, sicché alla fine, se faccio un bilancio economico, il bilancio è zero dal punto di vista dell'elettricità, anzi tendenzialmente è un pochettino sotto zero.
Ecco, però inevitabilmente le devo porre anche questa domanda: quanto costa attrezzare una casa con queste particolarissime caratteristiche che, come ci diceva, qui sono particolari, altrove non sono così particolari, non fanno così notizia?
Allora, oggi non esiste in Italia neppure per legge, è un obbligo di legge, non esiste che uno faccia una casa come 30 anni fa. Se la fa oggi, quantomeno in qualche modo arriva a una classe A, è anche obbligatorio installare dei pannelli fotovoltaici sul tetto. Però farla in maniera, diciamo, tra virgolette ordinaria, o farla in maniera più virtuosa e spinta dal punto di vista tecnologico, come nel caso mio, costa un 5-10% in più, probabilmente.
Solo?
E i vantaggi, e questo 5-10% di più sono, è un costo ammortizzabile in, io ho stimato, in 3-4-5 anni. Se poi si può fruire, ai noi per le case singole ormai praticamente non più, per i condomini, per cui vale ugualmente questo ragionamento, ancora fino a tutto il 31 dicembre 2023, si può fruire del super bonus o comunque degli altri bonus, i tempi di ammortamento si riducono ulteriormente.
Certo, certo. Quindi non è nulla di insostenibile, semplicemente bisogna avere forse anche un filino di coraggio. Grazie a Giorgio Malavasi che ci ha raccontato la storia di questo paradiso energetico a Spinea, in provincia di Venezia. Buonasera Malavasi.
Altrettanto buonasera.
19:56 e 44 secondi e ci avviamo a chiudere questa terza puntata della quarta settimana di Effetto Estate. Ricordo, staremo insieme ancora la prossima, poi tornerà la programmazione abituale di Radio 24 con la Zanzara quest'ora e con quella mezz'ora che sarà nuovamente di Focus Economia. E allora c'è il tempo per ringraziare in regia Valeria Bernardi e Carlo Salvatore, in redazione Alessandro Marco Tulli e Giorgio De Luca. Andrea Ferro vi ringrazia per averci seguiti e vi dà appuntamento a domani dopo il GR delle 18, Effetto Estate.